Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: sale a 135 morti il bilancio delle esplosioni a Beirut. Ieri all'udienza generale il pensiero e la preghiera del Papa per le vittime, i familiari e per il Libano. 75 anni fa le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, iniziate in Giappone le celebrazioni. Poi l'aggiornamento sulla pandemia, le notizie dall'estero e il nostro ricordo di Sergio Zavoli, scomparso ieri all'età di 96 anni.
Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. E preghiamo per il Libano, perché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e con l'aiuto della comunità internazionale superare la grave crisi che sta attraversando.
Buongiorno da Giancarlo Lavella, queste le parole che avete appena sentito del Papa ieri all'udienza generale, la prima dopo la pausa estiva in cui il Pontefice ha rivolto il suo pensiero a Beirut, colpita dalle violente esplosioni di due giorni fa che hanno causato 135 morti e oltre 4.000 feriti. Questo è il nuovo bilancio. Si indaga sulle cause del disastro, ma in questo momento l'attenzione è sulle migliaia di famiglie rimaste senza casa e senza beni di prima necessità, mobilitate in primis la chiesa locale. Sentiamo padre Michel Aboud, presidente di Caritas Libano.
Noi come Caritas siamo accanto a loro che hanno perduto uno della famiglia, che hanno perduto la loro casa. L'altro gruppo si occupa delle medicine e delle cibi. Un gruppo che anche delle scuole e conventi, perché gli ordini religiosi qui hanno aperto le scuole e i conventi per ricevere le famiglie. Caritas è preparata per essere pronti in questi luoghi, per essere accanto a queste gente. E adesso le cose che sono urgenti sono i cibi e i medicini.
E il Papa si è recato ieri pomeriggio nella Basilica di Santa Maria Maggiore in occasione della festa della dedicazione della Basilica Papale e del miracolo della neve ad agosto. Francesco ha sostato in preghiera davanti all'immagine della Salus Populi Romani, affidando alla Madonna tante situazioni di dolore che gli stanno a cuore, tra cui quella del Libano, così duramente provato. Cambiamo argomento, lo avete sentito nei titoli: il 6 e 9 agosto 1945 due ordigni atomici distruggono le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Partendo da quelle date, che esattamente 75 anni fa hanno segnato l'esito della Seconda Guerra Mondiale e il corso della storia, ripercorriamo i passi di Papa Francesco in queste due città nel 2019 durante il viaggio apostolico in Giappone. Il servizio di Amedeo Monaco.
È il 6 agosto del 1945, sono le 8:15 del mattino. L'aeronautica militare statunitense sgancia una bomba atomica, la prima della storia. Ad Hiroshima, travolte da una vera e propria tempesta rovente che avanza ad oltre 800 km all'ora, muoiono all'istante almeno 70.000 persone. Visitando il 24 novembre del 2019 il memoriale della pace ad Hiroshima, Papa Francesco ha pronunciato queste parole: mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza. A Nagasaki, nell'altra città giapponese devastata il 9 agosto del 1945 dalla seconda bomba atomica della storia che provoca la morte immediata di almeno 40.000 persone, il pontefice, sempre lo scorso 24 novembre, ha lanciato un appello per un mondo senza armi nucleari. Il Papa, durante il viaggio in Giappone, ha anche detto chiaramente che c'è una sola arma degna dell'essere umano e capace di garantire una pace duratura: è il dialogo.
Ed ora l'aggiornamento sulla pandemia. Sono 19 milioni i casi accertati di Covid-19 nel mondo ed oltre 700.000 le vittime. Mentre prosegue la ricerca di un vaccino, preoccupa l'aumento dei contagi in diversi paesi europei. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Un nuovo investimento da $1 miliardo per gli Stati Uniti nel progetto del vaccino contro il Covid-19 del gruppo farmaceutico Johnson & Johnson. Donald Trump, presidente del paese più colpito al mondo, quasi 5 milioni casi, oltre 160.000 le vittime, ha affermato che entro l'anno potrebbe essere centrato l'obiettivo. Corre anche in Cina la ricerca di un vaccino con l'avvio della sperimentazione clinica di un candidato a base di mRNA. I primi 72 soggetti sono già stati trattati. Resta grave intanto la situazione in tutto il continente americano. In Brasile sono quasi 100.000 le vittime e 3 milioni i casi, numeri alti anche in Messico e Perù. La pandemia non si arresta neanche in India e in Australia, dove è scattato un nuovo lockdown. In Europa, infine, aumento esponenziale di casi in Belgio e Francia, in quest'ultimo paese 1700 nuovi contagi in 24 ore. Raddoppiano i numeri anche in Italia, quasi 400 nuovi casi in un solo giorno.
Ci spostiamo in Iraq. Nella notte tra il 6 e il 7 agosto del 2014 furono circa 120.000 i cristiani costretti a fuggire dalla piana di Ninive, cacciati dai miliziani del sedicente Stato Islamico. Sei anni dopo, metà della popolazione ha fatto ritorno nei propri villaggi, dove la ricostruzione continua. Elvira Ragosta ha raggiunto telefonicamente a Karakosh padre George Yaola.
Per l'Iraq i cristiani sono un componente necessario, ma anche una presenza storica. Hanno segnato un influsso per la coesione sociale, anche attenuare i conflitti nella regione.
Quanti cristiani sono tornati oggi nella piana di Ninive?
Quasi la metà. Vivono dei lavori che avevano prima, impiegati nel governo o commercio o edilizia e altro, anche se l'economia in Iraq è il lavoro molto precario.
La Chiesa nel mondo e la comunità internazionale cosa possono ancora fare?
Forse a livello economico ancora ne abbiamo bisogno, però soprattutto a livello politico la gente pensa, costruiamo per quale futuro? Quello di ritornare l'ISIS oppure delle milizie, di cadere nel settarismo che oggi colpisce l'Iraq?
Parliamo di economia. Il Parlamento dell'Argentina ha approvato l'accordo sulla ristrutturazione del debito pubblico di 66 miliardi di dollari, concordato dopo settimane di negoziati tra il governo del premier Fernandez e i principali creditori. Buenos Aires riesce così ad evitare la bancarotta e ora la sfida si sposta sul rilancio dell'economia, messa in crisi anche dal Covid-19. Marco Guerra ne ha parlato con Antonella Mori, esperta di Sud America e docente di economia all'Università Bocconi di Milano.
Si valuta che questo accordo ridurrà l'esborso previsto per l'Argentina, pagherà circa 55 centesimi al posto di un dollaro, diciamo, perché sono titoli in dollari. Un grosso risparmio naturalmente per l'Argentina.
Quali prospettive si aprono quindi ora per l'Argentina?
Ha un disavanzo pubblico molto elevato, però avere raggiunto questo accordo consentirà all'Argentina di prendere comunque a prestito delle risorse sui mercati internazionali per fare per esempio importanti investimenti, per sfruttare materie prime, investimenti infrastrutturali, per poter dare una spinta all'economia e ripartire.
La prossima settimana gli Stati Uniti presenteranno una risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU sull'embargo delle vendite di armi all'Iran, nonostante l'opposizione di Mosca e Pechino. Washington cerca così di estendere il divieto della vendita di armi convenzionali a Teheran, che scade il 18 ottobre. Si è votato ieri nello Sri Lanka, sfidando il Covid-19 per rinnovare il Parlamento. I sondaggi prevedono un forte sostegno delle urne ai fratelli Gotabaya e Mahinda Rajapaksa, il primo eletto alla presidenza lo scorso novembre, il secondo attualmente primo ministro. E infine ricordiamo Sergio Zavoli, che riposerà nella sua Rimini accanto all'amico Federico Fellini. Queste le volontà del grande giornalista, scomparso ieri all'età di 96 anni, dopo una vita dedicata all'informazione e alla cultura, con programmi e inchieste che hanno fatto storia. I funerali religiosi di Zavoli saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma. Lo ricordiamo attraverso le parole della collega Fausta Speranza, che ha lavorato con lui.
Un giorno, in un momento sofferto di scelte editoriali, mi disse: ci dobbiamo ricordare che per il comunicare ci vogliono le stesse remore morali necessarie per l'agire. Ecco, non solo parole, lavorando con lui si avvertiva quella tensione vera, pregnante, che lo accompagnava sempre, tra esigenze dell'informazione, diciamo così lo slancio di pubblicare, e le responsabilità della comunicazione, che non può non rispondere all'etica. Senza etica non c'è vera umanità. E Zavoli lo sapeva e lo insegnava a chi lavorava con lui.
L'uomo è al servizio di se stesso, che non può rischiare di cambiarsi, non dico soltanto per non offendere il disegno di Dio, ma per non contraddirsi, non andare incontro a se stesso, il quale non è altro che un processo di continua liberazione verso il bene.
E con le parole di Sergio Zavoli chiudiamo questa edizione. Da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione e un buon ascolto con i nostri programmi.